TMV Radio, stadio aperto, 29 giugno, Francesco Benvenuti, Niccolò Ceccarini e io, Nick, direi di introdurre il nostro prossimo ospite con questo tabellino, con questo 11.
Vai, ascoltiamolo.
Toldo, Cannavaro, Nesta, Giuliano, Zambrotta, Albertini, Di Biagio, Maldini, Inzaghi, Del Piero. Sono 10, ne manca uno. L'undicesimo che era in campo è il nostro prossimo ospite, è Stefano Fiore, nel giorno, nel ventesimo anniversario di quel celeberrimo Italia-Olanda semifinale degli europei, vinto dagli azzurri ai calci di rigore con mille storie all'interno di quella partita. Ciao Stefano!
Ciao Stefano!
Ciao, ciao a tutti!
Allora, primo ricordo, il primo flash che ti viene di quella partita?
Tanto arancione, perché era un Amsterdam Arena stracolma e veramente piena zeppa di, ovviamente, di olandesi, perché giocavano in casa e ricordo tante maglie arancioni, non solo quelle in campo che andavano tra l'altro molto forte, ma soprattutto fuori nello stadio c'era un'atmosfera incredibile, degna di una semifinale, degna poi della partita che è stata.
Tra l'altro una partita talmente epica che è giusto celebrare, ricordare anche non solo e soltanto per i due rigori sbagliati dall'Olanda al 38esimo De Boer e al 62esimo Kluivert, ma soprattutto, Stefano, dalla vostra prova mostruosa, considerato che siete rimasti in 10 da poco dopo la mezz'ora, il che rende, se vogliamo, ancora più epico, no, quanto accadde in quella notte, in quella sera.
Sì, sì, beh, quella partita è stata scritta da un giallista d'autore, insomma, veramente, veramente bravo, un giallo, sì, d'autore, perché è successo talmente tante cose che la resero epica, come hai detto te. La sensazione dal campo, ti dico che era temevamo, ecco, la debacle, perché quell'Olanda, come dicevo poc'anzi, era una squadra fortissima, giocava in casa, aveva dei giocatori nel pieno veramente delle loro possibilità e ci misero in gravissime difficoltà. E se, insomma, dopo mezz'ora siamo rimasti anche in 10, quindi pensavamo, ecco, che potesse finire anche in maniera larga, in goleada. Invece alla fine il nostro saper fare, affrontare le difficoltà, saperci compattare, fare un certo tipo di partita, ha reso man mano che il tempo passava la partita più difficile per l'Olanda, soprattutto da un punto di vista psicologico, perché loro dominavano, avevano sbagliato due rigori, insomma, poi andare ai supplementari e non riuscire a segnare ovviamente ha pesato tantissimo, soprattutto nei calci di rigore finali.
Sì, io mi ricordo sempre l'aplomb comunque di Dino Zoff, che non è che abbia mai avuto, no, dei sussulti particolari. In tutto quel contesto, se c'era una serie di emozioni infinite, ecco, Zoff è riuscito ugualmente a controllarle. Non credo abbia cambiato di tanto la sua espressione, anche se intravedeva che era felice. No, questa era la caratteristica, ed è sempre stata la caratteristica di Zoff, insomma.
Beh, sì, credo che lui abbia fatto di questo suo modo di porsi, insomma, una cosa abbastanza riconoscibile.
Sì.
E anche lì, dove c'erano ovviamente emozioni clamorose, una volta di più riuscì comunque a mantenere il suo aplomb, il suo equilibrio e, insomma, probabilmente era anche la sua e la nostra forza, perché soprattutto il momento in cui siamo andati ai calci di rigore, vedere una persona comunque così tranquilla, che non tradiva emozioni particolari, probabilmente era anche una cosa che ci rendeva abbastanza sereni.
E invece, quando hai visto il cucchiaio di Totti sul calcio di rigore, cosa hai pensato? Uno, questo vuol fare qualcosa di incredibile, se lo sbaglia lo rincorro per tutto il campo. Cioè, cosa gli hai detto alla fine? Qualcosa? Perché si è preso una grande responsabilità a Totti.
Beh, sì, sì, sì. E poi io dico sempre che il confine fra fare fare il fenomeno, no? Nell'episodio specifico, non parlo ovviamente in generale, perché Totti è stato un campione eccezionale. E magari passare per il Pirla, cioè,
è un attimo,
molto,
sì.
È un attimo,
si vede,
no?
Che era proprio sicuro Stefano, lui era convintissimo, no?
sì, lui, io tra l'altro, siccome ero uscito 10 minuti alla fine, non potevo essere al centro del campo, eravamo leggermente ovviamente defilati e non avevo potuto ascoltare che lui aveva detto in diretta agli altri che avrebbe provato a fare questa sciocchezza. In realtà nessuno gli credette veramente, poi insomma probabilmente, dico io, perché poi nella sua testa non c'era il fatto che l'avessero già sbagliati un paio, diciamo che
ha rafforzato la sua convinzione,
lo,
cioè, il suo rischio
lo ha reso, sì, lo ha reso un po' più sereno, perché comunque tirare un cucchiaio a una semifinale e rischiare di sbagliare, magari pensare di uscire, no? Ha un peso comunque enorme. Però, ripeto, lui alla fine ha fatto un colpo da campione, perché ne aveva anche
le qualità,
le qualità del farlo, però ripeto, il confine è veramente molto molto sottile.
Ecco, Stefano, ripensando a quell'edizione degli europei, è ovvio che insomma oggi possiamo celebrare un anniversario straordinario, ma in generale, visto poi l'epilogo altrettanto drammatico, altrettanto un vero e proprio giallo, come fu un po' tutta quell'edizione degli europei, con appunto quanto accadde in finale, rende il ricordo più amaro? È una ferita ancora aperta?
Beh sì, perché comunque per quanto epica sia stata la partita con l'Olanda, era pur sempre una semifinale, ovviamente non ci dava nessun titolo, no? Quindi c'era ovviamente, anche a distanza di così tanti anni, c'è soddisfazione di aver preso parte a quella partita, però ovviamente l'epilogo e la partita con la Francia hanno nettamente cambiato, ecco, tutto quello che di buono avevamo fatto in quella semifinale. Però il calcio a volte è crudele, è anche ingiusto, perché con l'Olanda probabilmente non meritavamo magari il passaggio, mentre nella finale l'Italia sostanzialmente giocò meglio della Francia, che forse era anche una squadra più forte di quell'Olanda, però alla fine, a pochi secondi dalla fine, successe quello che tutti ricordiamo, un gol incredibile che a pochi secondi dal fischio finale ci tagliò le gambe, perché poi insomma supplementare il gol di Trezeguet, il golden goal di Trezeguet, sì. Diciamo che ce lo aspettavamo un po' tutti, perché quel gol di Wiltorde ci aveva
un po' stordito,
sì, ci aveva ammazzato, perché io ricordo che stavamo per entrare in campo, insomma mancavano 10 secondi quando Barthez calciò quella maledetta punizione, e vabbè, pazienza, però almeno per me personalmente, che fu la prima esperienza azzurra, è comunque un ricordo abbastanza dolce, dai.
Stefano, invece voglio chiederti come hai vissuto questo lungo periodo di lockdown e come adesso stai vivendo questa ripartenza del calcio italiano, perché insomma abbiamo attraversato tutti un momento un po' particolare.
Beh, sai, il lockdown penso che abbiamo vissuto sportivi e non un po' tutti allo stesso modo, perché è stata una cosa che ovviamente ci ha rinchiusi in casa, ma in un certo senso ci ha reso tutti molto simili, no? Perché è stata una situazione che nessuno di noi poteva immaginare, direi per fortuna mai vissuta, e speriamo rimanga tale per tantissimi altri anni. E quindi sì, in casa con la famiglia e i bambini, insomma, cercando di stare più sereni possibili, cercare di capire quello che stava realmente accadendo, le notizie, seguire un po' a distanza tutto ciò che accadeva anche, non solo nel nostro paese, insomma
negli altri paesi, nel mondo.
Esatto, è stata una situazione, ripeto, nuova per tutti, che ci ha fatto capire quando quanto a volte possa essere, no, precario,
sì,
tutto ciò che ci circonda. E naturalmente per uno sportivo che comunque vive anche di calcio, che assapora ogni fine settimana determinate sensazioni, è stata dura e non vedevo l'ora che, insomma, si riprendesse a giocare, seppur senza pubblico, seppur vedendo un qualcosa che ovviamente,
ecco,
non
e qui
è.
Ti volevo portare, perché io e Francesco Benvenuti ci troviamo il giorno dopo le partite e ci facciamo questa domanda: ma ce l'hai fatta arrivare al 90esimo di Parma-Inter? No, guarda, io a un certo momento al 65esimo girato, guardo gli highlights perché proprio non ce la faccio, perché l'atmosfera non è surreale, no? Vale anche per te questo concetto, cioè vedere.
Sì, sì, assolutamente, si fa fatica, ma non solo arrivare alla fine, magari voi ovviamente per lavoro,
sì, sì,
o magari per la passione per una squadra, una partita la si vede, però devo dire la verità, si fa molta fatica perché come si diceva sempre, come si è sempre detto, insomma, i tifosi sono l'anima dello sport. E vedere una partita di calcio, seppur di alto livello, di grandi squadre, senza pubblico, ti toglie quasi tutto, ed è un po' triste, però al momento la situazione ovviamente deve essere questa. E dai, accontentiamoci, perché comunque è comunque una ripartenza, no? Poi speriamo presto si possa pian piano tornare a una sorta di normalità, vedremo.
Visto che Nick citava Parma-Inter, e il Parma è stato proprio la squadra che ti ha dato l'occasione di esordire in Serie A, poi di proseguire nella tua carriera prima di Udine, Lazio, Fiorentina, eccetera eccetera, è un progetto direi molto intrigante quello di D'Aversa, quello del DS Fagiano, cioè si ha la sensazione che ovviamente non è ancora il Parma di quegli anni, il Parma che lottava per la Champions, il Parma che probabilmente aveva anche la rosa per puntare allo scudetto in alcune situazioni, però è un Parma intrigante, Stefano, non so se
è D'Aversa
condividi.
Sottovalutato troppo, secondo me.
Allora sì, allora ovviamente è un Parma completamente diverso.
Chiaro.
Non è assolutamente paragonabile al mio di Parma, perché era un Parma che doveva assolutamente, ha vinto, ma
poteva molto,
avrebbe,
di più, poteva vincere,
avrebbe,
molto di più,
sì, avrebbe dovuto e potuto vincere qualcosa in più, e comunque è una squadra che ha una sua identità, così come sono d'accordo con Nicolò che D'Aversa magari viene sottovalutato, ma viene sottovalutato perché ovviamente tutti noi siamo attratti più dal calcio magari spettacolare, da qualcosa che ti ruba l'occhio, no? Il Parma sicuramente è una squadra molto pratica, così come lo è D'Aversa, mi sembra di capire, no?
Da
come mette in campo la squadra, però questo cosa vuol dire? Che è in gamba perché ha un certo tipo di squadra, perché insomma il Parma secondo me sta facendo un campionato sopra le righe, nel senso che credo tutti noi pensassimo che poteva, non dico lottare per retrocedere, ma insomma fare un campionato di così alta classifica. Avesse vinto ieri, cioè fino a 10 minuti dalla fine, sarebbe stata quasi lotta per l'Europa League,
senza dubbio,
o addirittura dentro, no? Quindi tecnicamente è una squadra che non ha quei valori lì, però questo aumenta la considerazione di Fagiano, di D'Aversa, perché stanno facendo rendere un giocattolo di un certo tipo nel miglior modo possibile, quindi è un progetto interessante, che non so se continuerà o potrà continuare su questa strada, però di sicuro è una delle squadre che ha fatto sicuramente meglio.
Senti, tu devi sapere che qui a TMV Radio noi abbiamo anche diversi tifosi della Lazio che ci scrivono, no? Ci sono quelli pro, quelli contro, e c'è un nostro ascoltatore che spesso e volentieri va a punzecchiare Simone Inzaghi dicendo: sì, però la Lazio è brava, una bella squadra, però l'allenatore potrebbe fare qualcosa di più, 3-5-2 prevedibile. Ora, noi ci siamo schierati tutti dalla parte di Simone Inzaghi, perché poi il mondo è bello perché è vario, ma io credo che Simone Inzaghi oggi rappresenti, non lo so, se non il meglio in assoluto degli allenatori che ci sono in Italia, qui siamo nettamente tra i primi due posti, perché quello che sta facendo in questi anni con la Lazio, in questo campionato, è sotto gli occhi di tutti. Io vorrei che tu dessi il tuo pensiero, ecco.
Sì, no, ma io sono abbastanza vicino a quello che hai detto tu e la considerazione di Simone. Credo che sia tra gli allenatori più bravi degli ultimi anni, considerando anche soprattutto il fatto che allena da 3 anni praticamente, quindi diciamo che si è portato avanti col lavoro, ha bruciato un po' di tappe. Vero è che non ha avuto la fortuna, la bravura di partire insomma da una squadra che non è sicuramente una squadretta, insomma ha per le mani una signora squadra,
un centrocampo fantastico, diciamolo, perché i tre nel mezzo, sì, non ce n'ha nessuno in Serie A,
ha 4 giocatori tra centrocampo e attacco insomma fenomenali, quindi voglio dire, quindi sicuramente ha dei vantaggi ad allenarli, però poi bisogna metterci dentro tante cose. Simone nel corso di questi 3 anni è migliorato, poi sai, il mondo, come hai detto tu, è bello e vario, non puoi piacere a tutti, troveremo sempre qualcuno che anche quando vinci uno scudetto no, dirà sì, ma l'ha vinto non
perché
giocando,
si giocava a porte chiuse in una situazione surreale, sì.
Oppure sì, però ha vinto ma vinceva sempre 1-0,
sì, è vero.
E non gioca, quindi troveremo sempre no, qualcuno che non gli va bene qualcosa. La realtà è che Simone è tra gli allenatori emergenti più bravi, vero è che non è non mi sembra, almeno adesso, finora non è stato uno stratega, ossia lui ha iniziato in un modo, per riferirmi al messaggio del tuo ragazzo,
del mio ascoltatore,
del tuo ascoltatore che dicevi prima, però se una cosa funziona perché andarla a toccare, insomma mi sembrerebbe una sciocchezza, no? La squadra ha questo tipo di mentalità, lui anzi ha avuto l'intuizione di tirar dietro un po' Luis Alberto, che credo che quella sia stata la svolta, non tattica ma comunque perché il modulo è rimasto quello, però insomma ha aumentato la qualità negli 11, trovando posto quindi a Correa o Caicedo vicino a Immobile, insomma gioca con almeno 4-5 giocatori di qualità. Poi dopo probabilmente, ripeto, non farà un gioco che magari così spregiudicato, così spettacolare, però tant'è che è una squadra che sta lottando per lo scudetto, che segna spesso e volentieri, che ha, ripeto, 4 giocatori, 4 interpreti offensivi straordinari, e quindi credo che sia bravo che meriti gli elogi che sta ricevendo.
Stefano, è notizia di oggi del rinnovo di un altro anno, quindi fino al 2021, di Gigi Buffon. Tu sostanzialmente, insomma, avete iniziato quasi insieme, o comunque avete vissuto gli anni a Parma, che poi hanno fatto da trampolino alla carriera di entrambi. Ecco, ripensando a quegli anni e pensando al fatto che Buffon giocherà anche la prossima stagione, siamo di fronte ad un portiere fortissimo, ma anche che si è preso cura del suo aspetto professionale, del suo corpo, in modo veramente unico, perché un portiere così forte, che dura anche così tanto nel tempo, è difficile trovarlo nella storia.
Sì, è vero che è un ruolo che, voglio dire, se c'è un ruolo nel nostro sport che può eventualmente pensare di arrivare a giocare a una certa età,
è quello.
È proprio quello del portiere, viceversa si fa fatica a rimanere a così alti livelli se non sei un portiere, no? Perché comunque insomma correre logora sicuramente di più, però Gigi insomma è stato un professionista esemplare, ha avuto il merito, la bravura, la fortuna, insomma, di giocare anche in un certo tipo di squadre che secondo me consentono, no, di, come dire, di allungarti la carriera, perché viceversa se cominci a smettere di giocare nella Juve, cominci ad andare, con tutto rispetto, prima al Bologna, poi al Parma, cioè, magari hai anche meno stimoli, magari hai anche meno voglia di continuare, di metterti in discussione. Sai, giocare ogni anno per lo scudetto, per la Champions League, per trofei importantissimi aiuta, e questo non toglie niente ovviamente al valore di Gigi, che ho avuto anche la fortuna di veder crescere, perché era un po' più piccolo di me a Parma, poi ci ho giocato insieme, ci ho fatto un pezzetto di nazionale, quindi insomma non sta a me elogiare forse il portiere più forte del mondo, quindi il fatto che continui a giocare è sicuramente una nota di merito anche per lui e per la sua vita privata, e ovviamente è alla base di un atleta di quell'età.
E comunque, Stefano, dobbiamo dire che è vero, per un portiere per certi versi può essere più semplice, ma rispetto a quando giocavi anche te, si è notevolmente allungata la carriera dei calciatori. Penso a Zlatan Ibrahimovic, che va per i 40 anni ormai, che comunque non avrà più la dinamicità di una volta, ma che comunque è un giocatore che è ancora in grado di fare la differenza. Penso a Ribéry, 37 anni, non so se hai visto la partita tra la Fiorentina e la Lazio, però ha fatto un partitone, quindi vuol dire che se uno fa una vita di un certo livello, è un professionista vero, può anche allungare la carriera. All'inizio no, prima ancora c'è stato Vierchowod che ha aumentato, forse è stato lui il precursore un po' della carriera di giocatori fuori dal portiere ad allungarla così tanto.
Vedi, Stefano, non dovevi ritirarti a 36 anni,
ecco, questo era il senso, sì. Dovevi continuare a giocare, perché no, come fiore poteva ancora fare la differenza. Oh, via.
Ma guardate, io a me mi hanno fatto ritirare, è diverso.
Allora perché, questo è un altro discorso,
perché quando poi tu vuoi giocare e non trovi nessuno, vuol dire che insomma
sì, è un segnale implicito.
Ti devi fare una domanda e ti devi dare ahimè
sì,
una risposta.
C'è anche il caso di Montolivo, per esempio, no? Che ha smesso molto presto, per dire, no?
Adesso,
quindi,
adesso
sì, ora.
Il mio sarà ovviamente me lo ricordo, perché sono io a parlarne, ma ce
sì,
ne
no,
sono...
no, per dire, però ci
no,
sono, no,
ce
anche
ce
chi
sono
smette
tanti,
a 30 anni, ma chi può arrivare a 40 oggi?
Sì, il problema sono solo a volte le valutazioni che erroneamente ogni tanto qualcuno fa, no? È chiaro che giocatori come Ribéry, come Buffon, come Ibrahimovic, ma ce ne sono anche tanti altri, sono sempre dei giocatori che, anche se non hanno più la brillantezza, per ovvie ragioni, hanno però una qualità, un'esperienza tale che in un calcio che è andato via via impoverendosi un po', ti permettono ancora di poter giocare, perché è vero che probabilmente da un punto di vista fisico il calcio si è modificato negli anni, però rimane il concetto per me basilare che chi sa giocare a calcio, chi ha determinate qualità, non invecchia. Quindi ad avercene di Ribéry, insomma, perché ripeto, per tanti giocatori che non hanno magari il passato di Ribéry o non hanno la grandezza di Ribéry, è più penalizzante. Tu ricordavi Riccardo Montolivo, che
sì,
anche per me è un giocatore che poteva assolutamente continuare a giocare, ma ripeto, come lui ce ne saranno tanti altri. Il problema è trovare invece chi ha ancora fiducia e crede che un certo tipo di giocatore, soprattutto se integro, soprattutto se professionalmente valido, può tornare sempre utile.
Chiaro.
Stefano, nel salutarti, ripartendo anche dalla tua esperienza con Massimo Oddo al Perugia, voglio chiederti un giudizio anche sulla Serie B. Che Serie B hai ritrovato? Che Serie B hai visto? Al netto, insomma, del Benevento, che probabilmente
ha fatto
un'altra storia all'interno poi di un campionato che, tra l'altro, vede la squadra Ninzaghi nel prossimo turno già in grado di festeggiare la promozione in Serie A. Però ecco, un giudizio generale sul campionato, sul livello?
Ma ovviamente per me era la prima esperienza da campo. Avevo visto, ovviamente seguito qualche partita negli anni precedenti, ma solamente dalla TV, quindi sai, non ti puoi fare un'idea ben precisa. Personalmente ritengo il campionato di B sia un buon campionato, nulla di più. Quest'anno ovviamente c'è stata una squadra che insomma non c'entrava niente con il nostro campionato, tant'è che lo ha stravinto già qualche mese fa e insomma con merito, ed è una squadra nettamente superiore alle altre. Tutto il resto, devo dire la verità, c'è grande equilibrio. Vedo tanti progetti, ovviamente con tanti giovani che si affacciano spesso e volentieri per la prima volta in questo tipo di campionato. Ovviamente ai miei tempi la Serie B era veramente un campionato tosto, duro, e abbiamo visto che tante volte invece chi viene in Serie A negli ultimi anni poi è costretto a smantellare veramente la squadra, perché è una squadra magari molto giovane che per la B va bene, però poi non c'è solo una differenza di una sola categoria fra B e A. Ritengo che ci sia molto più margine, però rispetto al passato è un campionato dove ci sono tanti giovani. Questo è sicuramente un fattore che può essere una nota positiva. Ecco, forse da un punto di vista tecnico, insomma, cioè, è un campionato che lascia un po' a desiderare, però credo che sia normale per come per la piega che insomma sta prendendo il nostro calcio.
Stefano, un grande in bocca al lupo per tutto e grazie.
Grazie Stefano,
grazie.
A presto,
ciao. Buon lavoro.
Ciao.
Grazie davvero a Stefano Fiore. Vi ricordo tutte le interviste su Tutto Mercato Web nella sezione podcast del nostro sito tmvradio.com. Torniamo tra poco.